Ilaria Ceccarelli, bentornata nella giungla.
Eccoci, eccoci.
Dove sei?
Mi stavo aspettando con ansia. Io in questo momento sono sulla mia poltroncina verde in libreria.
Alla difficile.
A guardare litri e litri di acqua che piovono da ieri.
Sì, però è anche giusto che dopo tanto tempo arrivi l'acqua.
Sono veramente d'accordo.
Bene, bene. Con buona pace di tutti i bambini che non hanno potuto fare l'allenamento di calcio, ogni tanto la terra ha bisogno di bere, va bene così.
Decisamente, anche perché insomma dopo un po' cominciava a seccarsi un po' troppo anche il verde che avevamo qui.
Bene, quindi, bene.
Oggi serve un po' d'acqua.
Serve un po' d'acqua sempre, anche se quando si va a cena l'acqua è bene non ordinarla, perché sennò poi non c'è più spazio per l'alcol. Oggi parliamo, visto che il link è quello dei bambini, di Brian Freschi, classe 93, tanto per dire uno che è proprio vecchio. Sì, è un bambino anche lui. Ha visto che ha la barba, ma penso se la sia disegnata, perché non credo che nel 93, uno che nasce nel 93 possa avere la barba, questo adesso ce lo diciamo.
Guarda, ti dico che chi nasce nel 93 ha la barba perché ha quasi 30 anni.
Ok, ci può stare, hai ragione. Okay. E perché parliamo però di Brian?
È brutto dirlo.
È brutto, lo so.
Parliamo di Brian perché recentemente mi sono capitati sotto mano due testi, tra cui questo di Brian, e io ho fatto una connessione, diciamo, sul tema della trasmissione da parte dei genitori delle insicurezze, delle proprie paure poi sui figli, che non vuole essere un giudizio, ma è di base quello che accade quotidianamente. Uno si può insegnare in tutti i modi possibili, leggere tutti i meravigliosi volumi su come crescere un figlio che ti forniscono all'IKEA, però in realtà poi le istruzioni sono un po' fallaci, quindi
sì.
Ci perdiamo sempre qualcosa, giustamente, come genitori e come figli. Allora mi è venuto in mente che c'è un testo che io uso, è consigliato per i ragazzi, quindi siamo nella fascia, diciamo, preadolescenziale, però secondo me quello di Brian, che si chiama Acnea, con le illustrazioni di Marco Valducci, secondo me questo è un testo illustrato che va benissimo per gli adulti, cioè prima dovrebbero leggerlo gli adulti.
Interessante.
Perché? Sì, secondo me, a parte che tutti i libri per bambini dovrebbero essere letti secondo me prima dagli adulti, perché aiuta molto.
Io di solito faccio il contrario, quando vedo che sono appassionato di un testo mi appassiono e li leggo anch'io, però ci sta. Intanto Elenia, scusa, prima di entrare nel vivo, lasciami leggere. Durante una calda mattina un mostriciattolo decide di avvinghiarsi ai capelli di un bambino. Il bambino non sa esattamente cosa questo comporti e decide di passare le giornate insieme al mostriciattolo, diventando presto il suo amico. Questo finché non fa una scoperta agghiacciante. Il piccolo mostro ha il potere, ogni volta che lo desidera, di togliergli il respiro e negargli la capacità di esprimersi. Fino a quando si può vivere in apnea? Fino a quando il mostro se ne va, forse. Un piccolo tenero racconto sui dubbi e le paure che non devono spaventare troppo, perché crescendo ti abbandonano e vanno altrove.
Esatto, allora il fatto è questo. Questo viene presentato nella maggior parte dei casi come un testo sulla paura.
E tu non sei d'accordo?
Il bambino, non sono particolarmente d'accordo. Perché? Perché è facile dire il bambino ha paura, gli diamo questo testo. Un bambino che ha paura non lo comprenderebbe, secondo me. Cioè, se rileghiamo il tutto semplicemente al discorso della paura. La paura è vaga, è una cosa troppo grande per essere poi data, diciamo, ad un testo. Cioè la sua risoluzione non può essere riservata solo ad un testo. Per quello che dico, forse gli adulti dovrebbero prima leggerlo e poi eventualmente farlo leggere con annesse spiegazioni. Perché di per sé il testo è semplicissimo. Ci sono delle illustrazioni in bianco e nero, c'è il testo che accompagna le illustrazioni. Però si parla di paura in maniera troppo generica, normalmente. Quindi ti dico che secondo me questo, più che sulla paura in generale, è un testo che può andare a spiegare ai genitori e agli adulti in generale, ma soprattutto poi ai genitori e quindi poi ai figli, come queste paure sembrano uscire di punto in bianco, questo senso di ansia che i bambini hanno e poi si portano anche da grandi. Perché è vero, il mostro forse non, potrebbe un giorno abbandonare il bambino, no? Crescendo,
sì.
Però non è detto che poi arrivi mai ad abbandonarlo, e quando meno te lo aspetti lui torna. E questo mostro che torna nel libro c'è, nel momento in cui si pensa sia giunto il momento della tranquillità, in realtà lui torna e fa capolino.
Ecco, perché infatti mentre tu lo raccontavi oggi pomeriggio un po' prendevo informazione, mi sono sentito un po' a disagio come quello sbagliato della comitiva dei giusti, perché ho pensato, ma io pure non avendo 16 anni, avendo due figli, quindi essendo in teoria una figura paterna, il mostro ce l'ho, non se n'è andato.
Ma non se ne va, perché il punto è questo: se tu aspetti che sia il mostro a lasciarti, il mostro non lo farà mai, di qualunque mostro si tratti. Non è così che funziona. Io in libreria ho avuto, dico spiacevole, perché poi si è trattato di una frazione di secondo molto spiacevole, in cui una bambina terrorizzata dall'essere rimasta chiusa nella porta del bagno, nel bagno,
sì.
È uscita fuori completamente paralizzata. E gli adulti che erano presenti le hanno detto: pacca sulla spalla, fatti dare dategli un abbraccio a tutti quanti che la cosa passa. In realtà non è così. La paura non è nata in quel momento, la paura già c'era, il mostro già c'era, poi il mostro è tornato fuori quando si è presentata l'occasione giusta.
Vero, vero.
Quindi non basta poi l'abbraccio.
No, certo, vabbè, a volte tendiamo a essere un po' semplicistici, questo assolutamente. Quanto è importante, Elena, tu che in qualche modo sei la prima fruitrice dei tuoi libri, aiutare la narrazione con le illustrazioni anche nella preadolescenza? Perché c'è un po' questo luogo comune che finché sei prescolare non si legge, vanno bene le immagini, poi è roba da bambini. Io invece sono convinto che fino ad arrivare alle graphic novel tipo Saetta Rossa, quindi anche roba per adulti, le immagini possono e debbano fare molto.
Ma le immagini vengono viste, se contestualizzate nell'oggetto libro, vengono viste come un qualcosa per chi non sa leggere, no?
Sì.
Invece in realtà l'arte, in questo senso, l'immagine non è una cosa, è studiata, è voluta da chi la crea ed è uno strumento anche quello di comunicazione. Io posso comunicare tante cose semplicemente costruendo un'immagine, che è quello che poi fanno gli artisti, cioè... Van Gogh non ci metteva un testo, no? Ha creato quei girasoli.
Ti immagini, è la mia faccia senza
Picasso,
un orecchio.
non ha molto. Picasso con Guernica non ha reso parole, ha reso un'immagine e di conseguenza è importantissimo, a mio avviso, far sì che l'immagine accompagni quando necessario, quando lo si sente poi necessario, anche il testo. E anche negli adulti.
Oh, ecco.
Perché le cose quando sono disegnate, dico disegnate per rendere la cosa più semplice, diciamo, ma quando sono disegnate le cose assumono una forma diversa.
Sono d'accordo, anche perché a volte il bello della narrazione è figurarsi da sole certe facce, certi personaggi, altre volte invece quando l'illustrazione, così dicono gli addetti ai lavori, è ben mirata, è un valore aggiunto. Leggevo di Brian Freschi che ha lavorato anche con Bao Publishing, che è fondamentalmente la casa di Zero Calcare, che ha lanciato Zero Calcare. Si sta forse aprendo un mercato che in Italia veramente prima di Zero non esisteva?
Ti posso dire che forse sì, diciamo che con Zero Calcare siamo riusciti a far passare, dico siamo riusciti inteso come persone che leggono.
Ah, pensavo tu e Zero, magari ci dicevi uno scoop, no? Okay.
No, ahimè no, okay. No. Però ecco, siamo riusciti a far passare l'idea che si può raccontare la guerra a Kobane anche tramite le immagini. Quindi l'immagine non è solo il disegnino della casa con il tettino rosso, gli alberelli verdi e il cielo azzurro, ma è anche altro. E può essere uno strumento di informazione e formazione.
E anche una cartina tornasole. Io penso che ci siano persone dotate di una forte spiritualità, creatività e anche interesse, persone completamente aride. Mi sono reso conto, ma è assolutamente solo la mia esperienza, non voglio generalizzare, che le poche persone che ho incontrato che mi hanno detto io Zero Calcare non lo capisco, io non lo seguo, sono poi persone di un'aridità esasperante. Quindi ho pensato, chissà se forse il solo fatto che non riesci a capire un'illustrazione di questo genere già ti qualifichi.
Allora, io non mi permetto di mettere un limite a questo, di creare un'etichetta, diciamo, perché poi è capacissimo anche che magari da lì a tot tempo quelle stesse persone troveranno la loro strada dal punto di vista della comprensione dei testi e magari diventeranno altro genere di persone, perché magari faranno il loro salto, no?
Certo, ci sta.
Quindi, sì. Posso dire?
Sì, dimmi.
No, per esperienza personale molto spesso mi capitano persone che mi guardano e mi dicono: no, ma sai, io non leggo, scrivo e basta.
No, ci
e
sta.
Lì dice ok.
Io ho sempre...
Alzi le braccia e dici mi arrendo.
No, ci sta, nel senso che ci sono delle persone che pensano che per poter fare arte non ci si debba cibare della vita esterna o dell'arte altrui, ed è una cosa che spaventa. È come chi fa musica e non ascolta i dischi o non vede film. Fondamentalmente sì. È impossibile, ma lo diceva Dario Fo, lo dico io, è impossibile produrre arte senza vivere nell'arte e nella vita più in generale, perché non si sa se no, di che cosa parli se non leggi e non sei ispirato. Al 334 922 9505, scrivono spesso per la tua rubrica anche quando non ci sei durante la settimana aspiranti scrittori che chiedono: chiediamo alla libraia che ne capisce quali sono le nuove piccole case editrici. Ti spiego, perché poi ho letto un po' tra le righe chiacchierando con questi ascoltatori. Farsi stampare, come dire, non stampare forse è la parola sbagliata, farsi pubblicare un libro non è mai facile, arrivare ai 2-3 colossi è pressoché impossibile. Chi c'è di serio secondo te? Perché è anche pieno di truffe.
Allora, esattamente, il discorso è questo, tu hai detto bene, pubblicare con la casa editrice che non chiede soldi all'autore è una cosa, farsi stampare il libro dall'editore che ti dice mi paghi un tot e io ti do il libro, quella è la sezione, diciamo, truffa, ma truffa tra virgolette, nel senso loro ti offrono un servizio e poi sei libero se accettare o meno, ovviamente.
Certo.
Quindi dal punto di vista delle case editrici dove so che lasciano spazio, molto spazio alla poesia, anche alla poesia illustrata, ai nuovi scrittori, e so che l'editore, è quello che si mette lì e si legge tutti i manoscritti, motivo per cui le risposte arrivano sempre dopo un po' di tempo, è Eretica Edizioni.
Ok.
Però... ad esempio, e hanno, ti premetto che utilizzano una carta molto particolare, diciamo, per la poesia, e fanno delle cosine interessanti.
Fatte bene, fatte bene. Cosa succederà a breve alla Difficile?
Allora, per il momento io sono diciamo ferma in attesa dell'arrivo di aprile, perché aprile vuole tutti i martedì il laboratorio per i bambini, che è un incrocio fra la storia dell'arte e la realizzazione dell'arte. Partiamo dai testi delle canzoni di Emanuele Aloia.
Okay.
Aprile è dedicato all'urlo di Munch. Spiegherò ai ragazzi la correlazione, diciamo, fra il testo che loro avranno davanti e quello che poi sono magari, non so, gli scrittori o gli artisti che nella canzone vengono citati, e lascerò lo spazio per l'interpretazione di un'opera che suggerirò. Per cui ti faccio l'esempio, il titolo dell'opera senza fargliela vedere, e loro con i mezzi che hanno a disposizione, con dai pastelli ai pezzetti di carta, ai fili di lana, tutto quello che vogliono nella fantastica scatola magica, realizzeranno quello che sentono dentro.
Che bello, molto interessante.
E poi verso la fine di aprile, la settimana dopo Pasqua, di domenica mattina, faremo l'incontro dedicato al racconto, per cui vengono qui due personaggi, dico personaggi perché sono due persone in realtà meravigliose, ma poi nel caso mio sono due personaggi perché c'è da ridere ogni volta che discutiamo, perché potremmo andare avanti per ore. E conteremo l'importanza della narrazione delle fiabe.
Okay.
A partire da Basile.
Okay.
E come Basile può effettivamente una sorta di strumento per provare a raccontare a noi stessi la nostra stessa vita.
Bene, allora direi che l'agenda è fitta, aprile è dietro l'angolo, perché ci manca solo un giorno, quindi non c'è molto da aspettare. Ormai sei diventata anche una specie di Peggy Guggenheim dei giovani scrittori, quindi sei un riferimento per chi vuol pubblicare. Dopo che avete pubblicato, poi dovete passare alla Difficile però a presentare il libro, giusto?
Esattamente, magari prima lo leggo.
Anche per avere un'idea, ci sta.
Giusto? Sì, capito, giusto per essere preparata.
Va bene, è sempre un piacere chiacchierare con la nostra pusher di libri. L'appuntamento è fra una settimana esatta. Come sta il dottorino? Tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto bene. Oggi lavoravo sotto la pioggia praticamente.
Ah, fantastico.
Bisognerà vedere se stasera comincerà a starnutire.
Ma sì, sì, non siamo mini di zucchero, non si sarà sciolto, sono sicuro. È stato un piacere chiacchierare con Ilenia Ceccarelli, la libraia consiglia.